Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Io sono il più piccolo tra gli apostoli perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. L'Apostolo Paolo così riassume il significato della sua conversione. Essa avvenuta dopo il folgorante incontro con Gesù risorto sulla strada da Gerusalemme a Damasco, non è prima di tutto un cambiamento morale, ma una esperienza trasformante della grazia di Cristo e al tempo stesso la chiamata ad una nuova missione, quella di annunciare a tutti quel Gesù che prima perseguitava perseguitando i suoi discepoli.
Cari amici, ben trovati da Angela di Giacomo Antonio per una nuova puntata di Pagine, Fogli, Parole. Parole di un Papa. Le parole appena ascoltate Francesco le pronunciava durante l'omelia per la celebrazione della conversione di San Paolo il 25 gennaio scorso. Paolo, sulla strada che da Gerusalemme portava a Damasco, ha un incontro folgorante che lo porterà alla conversione, al cambiamento, all'inversione di rotta. Paolo, che perseguitava i cristiani, è fra i primi a sperimentare l'amore di Dio, la sua infinita misericordia, capace di far cambiare strada a molti. Avrete allora intuito che strada è il nostro spunto di oggi.
Prendi la strada che porta fortuna, prendi la via che fa più paura, prendi la cosa così, la vita è dura. Non ti fermare davanti a niente, non ascoltare nemmeno la gente, non ti distrarre perché la vita è tua. Quando arriverà la domenica e sarà sempre colpa tua, avrai almeno la soddisfazione di dire che sei stato un'eccezione. Prendi la strada che porta lontano, scegli la via che ti prende la mano, non lamentarti perché la vita è dura. Non ti lasciare convincere che nessun altro può scegliere quello che è meglio per te, la vita è tua. Quando arriverà la domenica che sarà sempre colpa tua, avrai almeno la soddisfazione di dire che sei stato il peggiore. Che va sulla luna e non arrenderti mai, la vita è dura.
Il pellegrino che arriva al santuario è spesso stanco, affamato, assetato. E tante volte questa condizione fisica rispecchia anche quella interiore. Perciò questa persona ha bisogno di essere accolta bene, sia sul piano materiale, sia su quello spirituale. È importante che il pellegrino che varca la soglia del santuario si senta trattato più che come un ospite, come un familiare. Deve sentirsi a casa sua, atteso, amato e guardato con occhi di misericordia. Chiunque sia, giovane o anziano, ricco o povero, malato e tribulato oppure turista curioso, possa trovare l'accoglienza dovuta, perché in ognuno c'è un cuore che cerca Dio, a volte senza rendersene pienamente conto. Facciamo che in modo che ogni pellegrino abbia la gioia di sentirsi finalmente compreso e amato.
Pagine, fogli, parole. Francesco fa riferimento al cammino, ossia alla strada, anche durante il discorso in occasione del Giubileo dei Pellegrini del 21 gennaio scorso. La strada percorsa dal pellegrino è fatta di silenzi e preghiere. Il pellegrino è chiamato ad abbracciare la strada, il percorso fisico e spirituale che lo porta ad arrivare al santuario stanco, affamato, assetato, ma ricompensato dell'amore misericordioso di Dio. Lo sanno bene i devoti che continuamente si recano al santuario di San Giovanni Rotondo, dove sono conservate le spoglie di Padre Pio. E lo sanno bene i pellegrini che in questi mesi hanno percorso le vie di Roma fino ad arrivare a San Pietro per varcare la Porta Santa. Ed è proprio Padre Pio, o meglio le sue spoglie, ad essere stato nei giorni scorsi oggetto di un pellegrinaggio per così dire inverso, o forse di un incrocio a metà strada fra pellegrinaggio e pellegrini. Come è noto, infatti, le spoglie del santo, a sua volta pellegrino, hanno lasciato la Puglia e percorso la strada verso Roma. Oggi pomeriggio la processione per le strade di Roma che accompagnerà Padre Pio da San Lorenzo fuori le mura a San Pietro, dove il santo resterà fino all'11 febbraio prossimo, all'indomani del Mercoledì delle Ceneri. Ma che origine ha la parola strada? Fogli di vocabolario. Strada deriva dal latino strada e sta ad indicare distesa, spianata, via maestra, lastricata. La strada allora come tragitto. Pensiamo ad esempio ai vari percorsi per raggiungere e poi oltrepassare le porte sante in questo anno giubilare, il cammino di Santiago o le innumerevoli strade percorse dai pellegrini appunto per visitare santuari e luoghi di culto in tutto il mondo. Le strade percorse nel traffico della città per spostarsi da un luogo a un altro, i troppi senza tetto costretti a dormire per strada, ma anche le nostre strade, quelle dei nostri percorsi individuali, insomma il cammino della nostra vita, fatto di alti e bassi. Strade non sempre chiare, che alternano momenti di distesa in cui tutto è apparentemente facile, a momenti più tortuosi. Bivi, incroci, segnali difficili da decifrare, incontri purtroppo che portano sulla cattiva strada. Mi vengono in mente i furti o le droghe, ma anche le tante guide, i mentori, che aiutano i più deboli a tornare sulla strada maestra. La stessa strada maestra che accomuna di solito genitori e figli, oppure allievi e insegnanti. Il rischio per l'allievo talvolta è quello di emulare le gesta dell'insegnante, del maestro. Percorrere per cui la stessa strada dei propri maestri può essere a volte difficile, ma inevitabile e bellissimo. Chi ha seguito la strada della sua maestra, Lia De Barberis, è Massimiliano Negri, autore del libro Lia De Barberis, una vita di musica nel Novecento italiano. Lo ha incontrato per noi Laura De Luca proprio in occasione dell'uscita del libro.
Vescovo parla di un maestro, ci sono tanti rischi che questo maestro si tramuti in una specie di figura fantasmagorica, esageratamente piena di meriti, quasi una agiografia. Questo rischio, raccontando Lia De Barberis, grande pianista scomparsa 3 anni fa, non è stato vissuto dal suo allievo Massimiliano Negri nella stesura del libro Lia De Barberis, una vita di musica nel Novecento italiano. Perché è stato al riparo da questo rischio, maestro?
Certamente, la figura di Lia De Barberis rappresenta per tutti noi che l'abbiamo conosciuta e frequentata certamente un grande colosso della musica classica nel mondo, una fra le prime donne del concertismo italiano, perché lei subentrò alla cattedra di Alfredo Casella all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la prima donna chiamata per chiara fama con quel ruolo, come lei spesso orgogliosamente ricordava a tutti noi. Una donna nata a Lecce nel 1919.
Quanti ostacoli avrà dovuto superare?
Sì, a noi ci diceva Burundi allo stato puro, non vi potete immaginare cosa potesse essere Lecce nel 19. E quindi poi lei fece invece un percorso radioso.
Dunque davvero aprì una strada, sia per il ruolo delle donne nel mondo della cultura in genere, sia per il ruolo dei musicisti al servizio della musica, mi sembra di capire.
Questo libro esprime il pensiero della De Barberis raccolto attraverso le sue stesse parole. Quindi io ho messo insieme le lettere e anche dattiloscritte che lei aveva insomma stilato in seguito alle grandi tournée in America, in Asia e in Europa. Tentò addirittura la carriera di direttore d'orchestra, ma Franco Ferrara le disse: Lia, tu hai tutte le qualità del mondo per poter fare il direttore d'orchestra, tranne una, sei una donna. Però lei continuò a manifestare questo suo sinfonismo nella musica solistica, e quindi quando facevamo lezione, le sue lezioni erano delle lezioni sinfoniche, e quindi anche la ricerca della sonorità doveva essere come violini, come viole, come violoncelli, proprio a ricercare i vari timbri orchestrali.
Era anche, diciamo, facilitato il sinfonismo, quello che il maestro Negri definisce il sinfonismo, dal fatto che Lia De Barberis praticava e insegnava il pianoforte. Il pianoforte è uno strumento per definizione
sinfonico,
no? Che contiene tante sfumature, tante sonorità. Ma che insegnante era? Proprio umanamente, quello che lo sforzo fatto nel libro di ricostruire questa personalità così attenta, così vivace, così pionieristica anche per tanti versi, lo troviamo nelle pagine. Quello che non troviamo nelle pagine è il clima,
sì,
vorrei
certo.
dire proprio la dinamica dei rapporti maestra-allievi.
Certo, era una persona veramente estremamente spontanea, e quando noi abbiamo deciso di dedicarle un'associazione, e lei mi rispose: Massimiliano, rispetto ai grandi compositori io non sono nessuno, rispetto a Alfredo Casella, Goffredo Petrassi, Aldebrando Pizzetti, quando io morirò tutti si scorderanno di me. E questo invece è l'unica cosa sulla quale sbagliò, perché noi oggi siamo qui a ricordarla ed è ancora viva tra noi a distanza ormai da 3 anni dalla sua scomparsa. Il prossimo 7 febbraio la ricordiamo qui alla Sala Casella dell'Accademia Filarmonica Romana in via Flaminia, e domenica 7 febbraio 2016 proprio questo concerto di commemorazione.
Oggi ci guida la parola strada, ecco, davvero tanta strada ha fatto la donna, la musicista Lia De Barberis, se ne ha fatta fare a tanti suoi allievi, li ha accompagnati appunto lungo la strada dell'apprendimento musicale. Altrettanta strada promette di fare questa associazione a Lia De Barberis dedicata, un percorso quasi non solo dovuto ma quasi inevitabile.
Diciamo un percorso talmente importante che doveva concretizzarsi in un'azione che avesse consentito il proseguimento di una tradizione didattica che ancora oggi è importante per i giovani talenti che si avvicinano a quella scuola. Sono soci fondatori del nostro gruppo anche medici, eccetera, ma anche chitarristi. Il mio collega Mauro Restivo, chitarrista e attuale direttore artistico del Polo Chitarristico Italiano, Carlo Carfagna, oltre ad essere un grande amico e vivace e brillante chitarrista, è stato uno dei soci fondatori.
Per poter fondare l'associazione Lia De Borberis, io ho dovuto fare una conoscenza con la signora non soltanto proprio fisica di vita, ma anche proprio musicale.
Un esame,
diciamo. Quindi
questo primo impatto da parte di un musicista che non era stato direttamente suo allievo.
Lei esordì con un modo semplicissimo e mi disse: mi dia la musica. Subito, immediatamente. Presi dalla custodia, aprì la mia custodia e presi uno spartito che pensavo fosse un punto di giunzione col mondo pianistico, che era il brano di Isaac Albéniz Asturias, che è stato composto per pianoforte, però ha avuto il suo successo grazie alla chitarra,
grazie,
quindi
alla chitarra.
Pensavo che fosse il brano più
giusto
per poter relazionarmi con loro, insomma. E quindi lei prese questo spartito, lo tenne in mano per quasi un quarto d'ora, mi fece notare che le indicazioni sullo spartito, che era una trascrizione di Segovia, tra l'altro originale, mancava di alcune indicazioni fondamentali di dinamica. E dopo avermi detto questo, mi disse: prego, può suonare. E lì lascio immaginare a tutti quanti quale fu la mia emozione.
Un mix dunque di severità e di grande piglio, di grande energia, di grande rispetto per la musica e anche di grande consapevolezza del ruolo educativo, del ruolo, vorrei dire, civile, sociale della musica.
Sì, sì, sì.
Bene, io sono molto contenta di avere incontrato questa grande personalità musicale, di aver contribuito a farla conoscere. Ricordo il volume Lia De Barberis, Una vita di musica nel Novecento italiano, Massimiliano Negri ne è autore, e Fuori linea, Segnavento è la casa editrice. Prossimamente, il 7 febbraio, all'Accademia Filarmonica Romana, la Sala Casella, sarà ricordata appunto a 3 anni dalla morte questa grande maestra, questa grande pianista, questa grande personalità musicale del Novecento italiano. Una curiosità per, non solo italiano, una curiosità per chiudere: il pianoforte oggi e l'insegnamento della musica oggi. So che apro una questione infinita, piena probabilmente di problemi, di polemiche, di sfumature. Siamo ancora nei tempi in cui la musica può essere veramente insegnata con l'attenzione a quello che la musica, al contenuto principale della musica, che è l'emozione, o il rischio sempre più incombente è un grandissimo eccesso di tecnicismo? E penso appunto al sinfonismo citato del pianoforte, o alle tante accortezze, alle tante innovazioni tecniche anche nel campo della registrazione, della riproduzione.
Più che concertisti, oggi si tende ad essere concorristi, e cioè la partecipazione quasi indiscriminata, direi, a tutti i grandi concorsi e non solo, che aumentano il numero crescente.
E questo aumenta la sfida tecnica.
E aumenta la sfida tecnica, e quindi non si ricerca più la comunicazione attraverso il messaggio, attraverso appunto la musica, ma la perfezione. Soprattutto la scuola russa, la scuola giapponese, cinese. E noi europei, dal mio punto di vista, abbiamo una Cesare Pavese diceva: la giovinezza dei popoli è una ricca vecchiaia. Quando un popolo non ha più il senso vitale del suo passato, si spegne. Quindi andrebbe ricercata la vera essenza dell'arte, rintracciandola in quello spirito lirico e denso di significato artistico che era tipico nell'esecuzione di questi grandissimi insegnanti.
Lia De Barberis, che avrebbe detto oggi a questi concorristi del piano, della chitarra, eccetera? Che avrebbe detto?
C'è ancora molta strada da fare. Che avrebbe detto?
Non se ne può più con questi giapponesi.
Assolutamente.
Ringraziamo Massimiliano Negri, autore del libro L'Ilia de Barberis, una vita di musica nel Novecento italiano, edizioni Fuori Linea. Vi ricordo inoltre che dopodomani, 7 febbraio alle ore 18, presso la Sala Casella dell'Accademia Filarmonica Romana, si terrà il concerto in ricordo di L'Ilia de Barberis, con esibizione al pianoforte di Claudio Curti Gialdino e Marco Scolastra.
Essere strada, la vita lavorata per il tempo ed il denaro e la casa costruita come un ponte su un'autostrada, un ponte su un'autostrada e quel che vedi dai finestrini di questa macchina usata. È difficile capire cos'è, ma deve essere strada. Se quindi deve essere strada, ci deve stare chi ci cammina, e chilometri di passeggiata, e poche case sulla collina. E deve esserci acqua che piove, ci deve essere acqua che piove, per il fiume che porta al mare in fondo a questa vallata. E da qui non si vede granché, ma deve essere strada.
Pagine, fogli, parole. Parole in musica. La canzone che abbiamo appena ascoltato, Sulla strada, fa parte dell'omonimo album del 2012 di Francesco De Gregori. Un album che sa di strada. Una riflessione sul viaggio. In occasione dell'uscita del disco, che per stessa missione di De Gregori è fra tutti i suoi album quello più autobiografico, il cantautore romano si esprimeva così. La strada per me è la disponibilità agli altri e il disco parla del mio star bene o meno bene al mondo, ma non è un concept, sono solamente canzoni diverse per temi e ambienti musicali diversi, ma è pur sempre la mia strada.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Parola. Alfa e omega. Inizio alla fine. Senso. Dialogo, percorso, vita, comunicare, vivere.
Mauro Miccio, docente universitario.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole.
Pagine, fogli, parole. Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola strada, partendo dalla conversione di San Paolo, spunto di cui ha parlato Papa Francesco lo scorso 25 gennaio. In contrapposizione allora con il bivio di San Paolo, vi lascio con una poesia di Robert Frost, dal titolo La strada che non presi. Due strade divergevano in un bosco giallo, e mi dispiaceva non poterle percorrere entrambe, ed essendo un solo viaggiatore, rimasi a lungo a guardarne una, finché potei. Poi presi l'altra, perché era altrettanto bella e aveva forse l'aspetto migliore, perché era erbosa e meno consumata, sebbene il paesaggio le avesse rese quasi simili. Ed entrambe, quella mattina, erano lì, uguali, con foglie che nessun passo aveva annerito. Misi da parte la prima, per un altro giorno. Pur sapendo che una strada porti ad un'altra, dubitavo se mai sarei tornato indietro. Lo racconterò con un sospiro, da qualche parte, tra anni e anni. Due strade divergevano in un bosco e io presi la meno percorsa e quello ha fatto tutta la differenza. Vi ricordo infine che Pagine, fogli e parole in onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35 in replica. A presto!